Radio Trescenza. E 31, buongiorno da Rossella Panarese. Ho davanti a me un libro che in queste settimane oscilla tra la seconda e la prima posizione nella classifica dei saggi più venduti nel nostro paese. Quando un libro di scienza, soprattutto di questa qualità, diventa un bestseller, beh, insomma, credo che sia interessante parlarne e anche riparlarne. L'autore di questo libro ha già avuto una bellissima conversazione con Loredana Lipperini il 29 maggio scorso a Fahrenheit. La trovate naturalmente sul nostro sito raiplayradio.it e noi oggi continuiamo a raccontare la grande narrazione delle nostre origini. Le nostre origini non si riferiscono solo a noi esseri umani o a noi come pianeta Terra, ma all'origine di tutto dell'universo. Genesi è il titolo di questo libro pubblicato da Feltrinelli, un libro organizzato naturalmente in sette giornate, la cui durata però non è quella ordinaria a cui siamo abituati. Si parte dal primo giorno, il giorno del Big Bang, 10 alla meno 32 secondi, e poi il secondo giorno, siamo già un pochino più avanti, a un 100 miliardesimo di secondo dopo il Big Bang, e ancora nella terza giornata al microsecondo, fino ad arrivare a 200 milioni dal Big Bang, che è il momento in cui nasce la prima stella, e l'ultimo giorno parte 9 miliardi di anni dal Big Bang, quando sulla Terra si apparecchiano le condizioni perché la vita cominci. Allora, per cominciare noi a entrare in questa atmosfera, vi leggo 5 righe in cui l'autore scrive: nonostante lo scenario in cui si muove l'umanità perda progressivamente i caratteri magici e misteriosi che l'hanno accompagnato per millenni, la visione del mondo che via via si sviluppa è quanto di più incredibile si possa immaginare. La scienza ci narra le nostre origini con una storia molto più immaginifica e molto più potente dei racconti mitologici. Questa è la musica di Brian Eno, un pezzo bellissimo ispirato all'universo, An Ending. Siamo nel 1983, l'album si chiama Apollo. Naturalmente la musica fu scritta per un documentario della NASA, e noi oggi faremo, Paolo Conte, alcune piccole citazioni musicali, no? Magari gli ascoltatori ci possono aiutare.
Sì, punteggeranno la nostra puntata una serie di brani musicali evocativi, appunto, dell'universo, delle profondità degli spazi siderali, anche dei tempi lunghissimi che tu
cortissimi
che tu stessa citavi. E allora, come sempre, sono aperti tutti i nostri canali Facebook e Twitter, e poi per SMS e messaggi di WhatsApp 3355634296 vogliamo chiedere agli ascoltatori qual è, secondo loro, il brano più evocativo dell'universo.
Buongiorno Guido Tonelli.
Buongiorno Rossella Panarese, buongiorno agli ascoltatori di Radio 3 Scienze.
Le piace Brian Eno? Ha qualche altro suggerimento da darci di musica ispirata?
Bah, io sono sempre rimasto diciamo folgorato da Strauss, da 2001 Odissea nello spazio,
classico.
Sì, quella è veramente una cosa che strappa le emozioni.
Guido Tonelli, fisico del CERN di Ginevra, professore all'Università di Pisa, è stato uno dei protagonisti della scoperta del bosone di Higgs nel 2012, autore di questo libro, Genesi, il grande racconto delle origini, pubblicato da Feltrinelli. E beh, insomma, è un libro molto audace, e lei lo dice, perché insomma, all'inizio lei dice: il racconto delle origini fatto oggi dalla scienza dovrebbe essere conosciuto e condiviso da tutti, no? Come avveniva nelle polis greche, dove tutti sapevano quali fossero i miti fondativi. Però c'è un ostacolo, la difficoltà del linguaggio scientifico. Lei lo segna come ostacolo, però poi in qualche modo ci indica una direzione per superarlo.
Sì, esattamente, il punto è questo, no? Cioè, mai come oggi c'è bisogno di costruire una visione del mondo e di sé, del nostro ruolo in questo mondo, precisa, no? E lo possiamo fare. Cioè, oggi la scienza ci permette di capire una quantità enorme di cose, tutti i processi che hanno portato alla formazione di questo universo, ma la difficoltà qual è? La difficoltà è che, diciamo, per capirli fino in fondo bisogna essere specialisti, bisogna conoscere il complesso linguaggio degli scienziati. E allora io che mi pongo proprio il problema, come diceva lei, cioè di costruire per tutti una specie di coscienza, no? Cioè cerco di mettere a disposizione di tutti le cose che sappiamo, no? Ovviamente devo rimuovere il linguaggio scientifico, devo rimuovere l'ostacolo, e quindi questo libro l'ho scritto proprio per questo, per raccontare come se fossimo a cena, come se fossimo fra amici o come se parlassi con i miei nipotini, no? Cosa sappiamo della origine dell'universo? E questo perché, per questo è una specie di racconto, no? Un racconto intorno al focolare, come usavo una volta ai tempi di mia nonna. Ecco, questo è lo spirito di questo libro.
Ecco, c'è una parola che poi magari riprenderemo, che è la parola meraviglia, che ci accompagna nella lettura di questo libro. Io vorrei provare, fino a che il tempo ce lo consente, insomma, un po' ad attraversare queste giornate, proprio dall'inizio del tutto, partendo da quella domanda con cui comincia il suo libro Guido Tonelli. Professore, posso farle una domanda? Allora, ho capito bene che è ancora vuoto? Voglio dire, tutto l'universo che ci circonda è ancora vuoto. Chi gliel'ha rivolta questa domanda e che cos'è quel vuoto a cui fa riferimento?
Sì, la domanda mi è stata rivolta dalla persona che non avrei mai immaginato avesse questo tipo di curiosità. Invece aveva una forte sensibilità e una forte curiosità proprio su queste cose. Sergio Marchionne, in un incontro che abbiamo avuto alla Ferrari, la prima domanda che mi fece, si aprì una discussione, facemmo grandi chiacchierate. In realtà, diciamo, questo dimostra proprio quello che dicevo prima, cioè che nel fondo di ciascuno di noi, nell'animo di ciascuno di noi, nel bambino come nel grande manager, diciamo, questa domanda: da dove viene tutta questa meraviglia che ci circonda? È ancora lì, è la vecchia domanda che ha dato origine ai miti, alle religioni, alla filosofia e anche alla scienza, a cui, diciamo, in qualche modo io sento la necessità di dover dare una risposta, no? Cioè di costruire una risposta. E il primo elemento, quello che proprio ci fa capire da sostanza l'affermazione che facevi prima, cioè l'affermazione che il racconto scientifico moderno riempie di meraviglia, no? È proprio quello: il punto di partenza è il vuoto. Quindi si parte subito con una specie di voragine che fa girare la testa, no? Cioè, come l'universo, questo oggetto materiale gigantesco che possiamo vedere, le stelle, i pianeti, no? Un'immensa quantità di materia che nasce dal vuoto. Ecco, questo ci dice oggi la scienza moderna. Il vuoto, attenzione, non è il nulla, no? Il vuoto è uno stato materiale, è uno stato nel quale vige la meccanica quantistica, è lo stato a energia nulla, no? Ma essendo uno stato materiale, come tutti gli stati materiali, fluttua continuamente, non sta mai fermo, eh?
Cioè succedono cose,
diciamo, è una specie di ribollire, no? È una specie di ribollire di forme virtuali, di materia, di energia, che per un istante appaiono e scompaiono e ritornano poi nello stato, diciamo, originario. E in una di queste, chiamiamole bollicine, queste microscopiche fluttuazioni, è successo in un certo momento, che oggi sappiamo ricostruire, 13,8 miliardi di anni fa, per un meccanismo casuale ha estratto dal vuoto particelle strane che chiamiamo inflatoni, hanno nel nome questa proprietà di gonfiare, no? E hanno fatto gonfiare il vuoto a dismisura. È ancora rimasto vuoto, ma è un vuoto che è diventato enorme, e questo vuoto si è riempito di due ingredienti: complementari, come lo yin e lo yang, il bianco e il nero, cioè lo spazio-tempo, che comporta energia potenziale gravitazionale negativa, e la massa ed energia, che comporta energia di massa ed energia positiva. Quindi, stato ancora di vuoto, energia totale nulla, ma i due ingredienti intrecciati fra di loro, spazio-tempo e massa-energia, sono il nostro universo.
Questo è quello che voi scienziati e scienziate cominciate a capire appunto dall'inizio di quel Big Bang, che come ipotesi nasce, diciamo, negli anni, cos'è, alla fine degli anni 20 del secolo?
In realtà più tardi, perché sì, è un po' l'inizio fu Lemaître a pensare a un universo materiale che nasceva da questo, lui lo chiamava una specie di atomo primordiale. Lui scoprì che le equazioni di Einstein avevano una soluzione che poteva dipendere dal tempo. Ne parlò con Einstein e lui rimase inorridito, dice: sì, hai ragione, tecnicamente hai ragione, ma questa fisica è abominevole. Cioè, guardate, Einstein, quindi uno dei menti più eccelsi del Novecento, era ancora prigioniero del pregiudizio aristotelico, no? Cioè che l'universo è eterno e immutabile. E quando Lemaître e poi dopo Hubble produrrà le evidenze sperimentali, faranno capire che, insomma, quello che vediamo sta a indicare che c'è una storia, no? Che l'universo ha avuto un'origine, no? La cosa fu sconvolgente, diciamo. La teoria che ne derivò, che fu per molto, anche un po' con disprezzo, chiamata il Big Bang, la grande esplosione, in realtà oggi è diventata molto più articolata e sofisticata. Oggi, per certi versi, sappiamo che cosa ha prodotto questa, chiamiamola, esplosione, no? Cioè questo meccanismo che ha prodotto l'espansione spaventosa.
Ed è la quella cosa, bollicina che improvvisamente, no, nel ribollire, prende il sopravvento, diciamo così.
Prende il sopravvento e produce quella che chiamiamo, oggi chiamiamo più precisamente, l'inflazione cosmica, cioè il meccanismo dell'esplosione, che è un po' grossolano, diciamo, lo chiamiamo più precisamente
l'inflazione
cosmica. E la cosa meravigliosa è che l'universo, come disse uno dei teorici di questa teoria, che risulta confermata da un'enorme quantità di dati sperimentali, è un immenso pasto gratis. Questa è una delle cose più belle, no? Tutti stiamo a dire: non c'è nessun pasto gratis, devi comunque pagare un prezzo. Ecco, la cosa più grandiosa che abbiamo di fronte è venuta fuori gratis, cioè senza spendere energia. Ecco, questo è un po' il
meccanismo. È una bellissima definizione. E questo, diciamo, questo momento, questa inflazione, questo inizio, chiamiamolo così, è quello che viene raccontato nel primo giorno del libro La Genesi. E tra l'altro, Tonelli, forse diciamolo subito, lei lo ha già detto, il vuoto come inizio, ma il vuoto, poi l'universo resta vuoto.
È una
straordinaria metamorfosi, lei.
È una trasformazione, cioè è vuoto vestito dalla festa, è come se il vuoto avesse preso, no, una forma meravigliosa per noi, fortunatamente, no? Cioè si è rivestito di materia, di energia, di spazio, di tempo, pur rimanendo vuoto come originariamente era. Ovviamente ha avuto una storia e ha avuto una dinamica che ha portato alla fine alla produzione delle meraviglie, che sono le stelle, le galassie, i pianeti, giù fino a noi.
Possiamo anche anticipare che poi queste meraviglie, questa trasformazione che ci produce meraviglia, è quasi sempre la rottura di un ordine, di uno stato di equilibrio,
sì,
di una simmetria, di qualcosa che...
Esattamente.
Cioè noi siamo abituati a pensare che l'ordine, la simmetria sia fonte di tranquillità e di, come dire, di beatitudine. In realtà tutto quello che noi siamo e che esiste in questo momento e che possiamo immaginare nasce in realtà da una rottura di equilibrio.
Nasce da rotture di equilibri, diciamo, da una catastrofe per certi versi, no?
Per essere più tranquilli.
Sì, nel senso che abbiamo sempre questa idea che le catastrofi sono terribili, no? Tutti siamo prigionieri di questo pregiudizio, ed è vero, immaginiamo un'eruzione vulcanica, un asteroide che precipita sulla Terra. E così però, diciamo, nella storia dell'universo, per esempio, se nei primi istanti non fosse avvenuta la catastrofe della rottura di simmetria elettrodebole, questi sono i termini tecnici che usiamo, cioè il bosone di Higgs si è congelato, diciamo, il suo campo ha raggiunto un valore di equilibrio, in quel momento è cambiato tutto. Cioè quell'universo primordiale, che era perfetto, conteneva già tutta la massa e l'energia attuale, tutte le particelle erano identiche, ovunque guardassi tu vedevi le stesse cose, quindi la perfezione assoluta, l'essere parmenideo proprio, la sfera omogenea, perfetta, senza difetti. Ecco, se non ci fosse stata la catastrofe, la rottura di simmetria, non avremmo avuto particelle che diventano quark leggeri e che si possono aggregare coi gluoni a formare i primi protoni.
Ecco, aspettiamo un momento, perché intanto stanno scrivendo, Paolo, moltissime ascoltatrici e ascoltatori. Vorrei, seppur velocemente, che ci leggessi qualche messaggio.
Sì, innanzitutto ci sono dei messaggi che riguardano proprio lettori che hanno sfogliato, stanno studiando il libro di Tonelli. Ci scrive un ascoltatore o ascoltatrice che non si firma: grandissimo Tonelli, ieri ho letto il libro e ho visto uno dei più bei film di sempre, sentendomi in compagnia. E poi sto leggendo Genesi, ci scrive un ascoltatore da Ferrara, bellissimo libro, mi sono inceppato sui positroni. E va bene, avrà modo di approfondire.
Io credo che quando uno si inceppa avanti,
esatto,
è vero Guido.
Il consiglio è, se c'è una frase in cui c'è una piccola difficoltà, non vi scoraggia, andate avanti, il filo del discorso prosegue.
Esatto. Perché non immaginate quante volte mi sono inceppata.
E Filippo ci chiede, le chiede Tonelli, qual è l'incertezza sul tempo di origine dell'universo che si attesta intorno a 13.8 miliardi di anni?
Sì, diciamo, stiamo parlando di una bazzecola su quel piano, ma insomma stiamo parlando comunque di 20-50 milioni di anni, insomma.
Niente,
quindi
insomma,
sono 13 miliardi 800 milioni, più o meno diciamo 50 milioni, ma è una precisione molto elevata ovviamente.
Beh, insomma, 50 milioni in termini cosmici, insomma.
Chiaro.
E cosmologici davvero. E gli ascoltatori ci stanno dando anche molti consigli di musica, noi ne scegliamo uno che proponiamo a Guido Tonelli, i Tangerine Dream, ancora una volta. Questo suono forse Tonelli le fa immaginare quello di cui le racconta. Quale giorno, Guido Tonelli, questa musica le evoca dei sette giorni della nascita dell'universo che le racconta in Genesi?
Questa mi ispirerebbe la giornata in cui la luce fu, diciamo, che vuol dire è una giornata che è durata 380.000 anni dopo il Big Bang, quindi un periodo che comincia a diventare molto lungo.
Cioè per 380.000 anni dopo il Big Bang, dopo quel soffio, quella bollicina,
sì,
che insomma dopo l'inflazione, come lei ci ha insegnato, finalmente i fotoni si liberano e fu bagliore.
Riescono a liberarsi, diciamo, immaginiamo per 380.000 anni questo universo incandescente. Arrivati a 380.000 anni la temperatura dell'universo media è 3.000 gradi, la temperatura, metà della temperatura che c'è alla superficie del Sole, quindi è ancora un oggetto caldissimo, no? Essendo così caldo e comunque molto denso, per tutti questi anni i fotoni sono rimasti abbracciati alla materia, cioè un elettrone emetteva un fotone quando veniva accelerato e subito lui veniva assorbito dalla materia adiacente perché era troppo densa e troppo calda. Diradandosi e raffreddandosi, a un certo momento i fotoni sono sfuggiti a questo abbraccio che durava da centinaia di migliaia di anni e hanno invaso l'universo intero con un bagliore rossastro che è la prima luce, no? Hanno cominciato a vagare ininterrottamente e sono gli stessi fotoni che oggi riveliamo e li chiamiamo fondo di radiazione cosmica. Si sono raffreddati, si sono stirati, sono diventati debolissimi, ma ancora occupano tutto lo spazio attorno a noi e sono una delle prove più convincenti delle teorie, diciamo, di cui stiamo parlando.
Del Big Bang. Allora, 380.000 anni dopo il Big Bang, nel frattempo si erano costituiti i protoni, che sono la struttura stabile della materia, no?
Sì, questa è un'altra cosa.
È bellissimo. Mi faccia solo dire che lei usa una bellissima metafora. Le metafore di Tonelli sono bellissime. In questo caso lei usa la metafora del tavolino a tre gambe.
Sì, è una, diciamo, il protone, che, diciamo, i protoni attuali, cioè quelli che compongono il i nostri corpi, sì, i nuclei di tutto, diciamo, no? Tutto quello che c'è intorno a noi, no? Vengono dal Big Bang, sono prodotti originali del Big Bang, sono oggetti praticamente quasi indistruttibili, cioè ci vuole un'enorme energia per distruggere. Cioè loro sono nati 13,8 miliardi di anni fa, dopo pochi minuti, e sono ancora qui vivi e vegeti. Se l'universo nostro vivesse per miliardi di volte di più, non un miliardo di anni, miliardi di volte di più, o miliardi di volte di più, loro continuerebbero ad scorazzare tranquilli e beati.
Immortali.
Questo mi fa capire
immortali.
quanto è ben fatta questa architettura, no? Fatta da tre oggetti, quark leggeri, e tenuti assieme da questa colla forte che sono i gluoni. È un oggetto che è fatto tutto di colla, essenzialmente, no? La cui massa è dominata da questa energia che li tiene assieme, la forza forte, e questo li rende praticamente indistruttibili, cioè quasi immortali, cioè nel senso che passano attraverso le trasformazioni, costruiscono polveri, stelle, pianeti, poi si dissolvono e comunque rimangono sempre con questa struttura originaria.
Noi siamo, insomma, il massimo di distanza dal Big Bang fino adesso che abbiamo citato sono i 380.000 anni dopo il Big Bang, e ancora dal punto di vista nostro, di quello che vediamo, è successo poco, perché
certo,
non c'è ancora ferro, per esempio,
non c'è niente di riconoscibile
di quella materia che noi siamo abituati a vedere. Tutto quello che è successo e che succederà dopo, lo ripetiamo, e accade sempre come nelle sliding doors, no? Perché
sì,
a un certo punto qualcosa prende una strada che poteva anche non prendere.
Esattamente, sì, e in particolare, diciamo, 200 milioni di anni dopo il Big Bang, qui si fa un salto dai 380.000 ai 200 milioni, comincia a prendere, diciamo, forza la gravità, la più debole fra le interazioni, quella che fino a quel momento non aveva giocato praticamente nessun ruolo di rilievo, no? Ma col tempo, potendo accumulare queste enormi quantità di idrogeno e di elio, che erano i gas presenti, diciamo, nell'universo, era fatto in larghissima misura da questi componenti, ecco, con questo lentissimo coagularsi di queste immense quantità di idrogeno intorno alle piccole, diciamo, disuniformità, no, di materia oscura o di temperatura, ecco lì dove c'è una piccola imperfezione, dove c'è una piccola differenza, lì comincia ad aggregarsi altra materia e diventa talmente grande che la forza di gravità schiaccia tutto e innesca i meccanismi di fusione nucleare. Quindi nasce la prima stella, esce una luce, escono neutrini, escono fotoni, esce, diciamo, energia, ma la catastrofe, diciamo, lo sbriciolare della materia dovuto alla gravità è attenuata e trattenuta dal calore prodotto dalla fusione nucleare. Ecco, la stella è una catastrofe prolungata, una catastrofe che dura le prime milioni di anni, quelle successive miliardi di anni. È una catastrofe la cui fine è sicura, cioè la forza di gravità vincerà, schiaccerà la materia e la ridurrà in pezzi, no? Ma il tempo che permette, questo processo permette, sarà decisivo per prima sviluppare gli elementi pesanti, cioè il ferro, il silicio, il carbonio, l'ossigeno, che verranno espulsi nella morte di queste stelle sotto forma di supernove o di ipernove, e poi ulteriori aggregazioni, stelle di seconda generazione come il nostro Sole, che diventeranno a quel punto le culle di forme di aggregazione durature a livello di miliardi di anni, alcune delle quali permetteranno
le forme di vita. Paolo Conte, qualcuno dei tantissimi messaggi qui al 335-5634-296.
Allora, Alexa ci scrive: è Chopin che mi ispira all'universo. Quando lo ascolto, io viaggio nella galassia. Mentre altre indicazioni ci arrivano da ascoltatori che su Twitter hanno, per esempio, indicato nel brano Ever Grain of Sand di Bob Dylan, un brano che appunto ispira proprio l'universo. Ricorda l'universo o Third Stone from the Sun di Jimi Hendrix, ma c'è anche chi ci ricorda ad esempio un canto gregoriano ben eseguito che può rievocare le profondità dello spazio, oppure Albedo di Vangelis, così ci scrivono Robert da Pisa, Maddalena da Bologna. E poi Dario Ruggeri, un nostro ascoltatore, ci dice anche la musica emessa dalle balene, il loro canto, è in grado di evocarci la magia dell'ignoto.
Noi abbiamo scelto Mike Oldfield. Che dite? The Beginning, Mike Oldfield, stiamo nel 1994. Guido Tonelli, abbiamo pochi minuti, 3 minuti, in realtà le domande sono tantissime e naturalmente, come ci si può aspettare, c'è chi leggendo il suo libro evoca Dio e chi leggendo il suo libro dice non c'è bisogno di Dio. E ma una domanda mi ha colpito, credo che non sia firmata, adesso non la ritrovo, ma quali conferme sperimentali abbiamo di questa ricostruzione che lei fa nel suo libro sull'origine dell'universo?
Sì, diciamo, ce ne sono innumerevoli, no? Ovviamente la scienza procede sempre con grande cautela e quindi dico nel libro e lo ripeto, questa è la visione attuale delle cose. Ovviamente ci sono anche notevoli ancora i punti oscuri, quindi ci sono ulteriori ricerche in corso per identificare l'inflatone, la particella veramente responsabile, ci sono varie teorie che lo presuppongono, per trovare l'origine della materia oscura, l'origine dell'energia oscura. Nel libro io, diciamo, segnalo e differenzio le cose che sappiamo da quelle che ancora non sappiamo, i dubbi che abbiamo, ma la cosa che voglio dire è che chiunque legga quel libro ne uscirà diverso, cioè cambierà qualcosa, cambiando il suo modo di vedere il mondo, sono sicuro cambierà qualcosa anche di se stesso. Questo me lo dicono decine di lettori, mi ha anche molto stupito questa cosa qui e mi fa molto piacere, diciamo. Questo era proprio lo scopo del libro, di contribuire ad avere una visione del mondo e di se stessi meno contingente, no? Che non cambierà nel giro di una settimana o di un anno o di 10 anni, che rimarrà lì e ci accompagnerà insomma, a lungo tempo. E questo credo che sia una delle cose di cui abbiamo più bisogno, ecco, di avere radici, di avere un basamento solido, stabile, proprio perché il mondo in cui viviamo cambia con una rapidità forse eccessiva.
Quindi questa necessità di condividere che ci aiuta anche ad affrontare il futuro. E poi lei dice anche, con questo poi la saluto, che affrontare questa storia, la storia delle nostre origini, il racconto, del grande racconto delle origini, significa anche aiutarsi ad abbandonare i pregiudizi. E sono a volte pregiudizi, ad esempio il pregiudizio dell'ordine, il pregiudizio di tutte le idee che noi abbiamo vivendo nella nostra piccola realtà quotidiana. Quindi andare oltre.
Esattamente, ma abbandonare soprattutto l'arroganza, no? Cioè il fatto di sentirsi al centro di un processo che in realtà ci considera veramente marginali, procede, diciamo, con i suoi ritmi e le sue cadenze, e già questo è un enorme passo in avanti. Cioè il momento in cui ci si rende conto della nostra piccolezza, della nostra finitezza, è già un ottimo punto di partenza. Dante, quando nel paradiso si gira indietro e guarda la terra, la chiama con un'immagine meravigliosa, la aiuola che ci fa tanto feroci, no? Ecco, questo modo di vedere noi stessi, dopo che abbiamo esplorato le grandi distanze, l'universo, e riguardare un po' quello che siamo, secondo me aiuta molto a risolvere anche molti dei problemi e dei guai che abbiamo quotidianamente.
Grazie Guido Tonelli, grazie di essere stato qui con noi. Il libro di Guido Tonelli, Genesi, il grande racconto delle origini Feltrinelli, il brano di Mike Oldfield che chiedeva un ascoltatore, si chiama In the Beginning, e dunque non ci resta che salutarvi e ringraziarvi per essere stati qui con noi. Domani parleremo di robot e intelligenza artificiale, e intanto il concerto del mattino con Marco Mauceri e Renata Scognamiglio. Buona continuazione di ascolto con Radio 3.